Oggi vogliamo fare una continuazione del messaggio che avevo portato già 2 settimane fa e sarebbe su Matteo 18, sarebbe quel messaggio dove il Signore ci invita che se qualche fratello ha peccato contro di te, che tu vada da lui, però dice vai da solo. Andiamo a leggere questi primi versetti in Matteo 18, leggiamo dal versetto 15. Dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincelo fra te e lui solo. E abbiamo anche riflettuto cosa significa. Certo, se magari siamo italiani e sappiamo leggere l'italiano, e qui non c'è scritto vai con due tre e parla con questo fratello, ma dice fra te e lui solo. Questa è la prima fase, abbiamo noi considerato questa prima fase, cosa significa andare da solo. A volte, come abbiamo detto anche l'ultima volta, può anche succedere che magari alcune persone sanno già dell'accaduto e la persona stessa che magari ha peccato contro il fratello non sa niente. E qui vediamo che il Signore dice: prima che tu mandi a chiamare uno o due altri, devi andare a chiarire con lui la faccenda. E se non facciamo questo, stiamo disubbidendo all'ordine del Signore. Commettiamo peccato perché ogni volta che noi non ubbidiamo alla parola di Dio è mancare il bersaglio e questo significa peccato. Peccato nell'originale significa mancare il bersaglio. E mancare il bersaglio significa che io non compio la volontà di Dio. Per cui abbiamo anche visto in un altro passo sempre di Matteo, che dice: e tu prima che vai all'altare per portare l'offerta e ti ricordi che hai qualcosa contro tuo fratello, vai, riconciliati con lui e poi ritorna a portare l'offerta. Con questo vuol far capire il Signore che non serve a niente prendere la cena, pregare, servire il Signore quando noi non mettiamo in pratica la parola di Dio. Per cui la parola è abbastanza chiara e se noi non ubbidiamo, e certamente il Signore poi deve prendere altri provvedimenti nella nostra vita. Questo lo vediamo anche nella vita del popolo di Israele, come il popolo ha dovuto subire sempre una disciplina da parte del Signore perché non ubbidiva alla parola di Dio. Oggi vogliamo passare alla seconda fase e vorrei leggervi quando a un certo punto questo fratello non è disposto a riconciliarsi, allora il Signore insegna una seconda fase e leggiamo questi versetti dal versetto 16 a 17 e dice: ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta d'ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta d'ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Allora il versetto 16 dice: ma se non ti ascolta, prendi con te una o due persone. Allora, vale a dire, non sempre il confronto privato, almeno a quattro occhi, ha successo, vero? Altrimenti il Signore non aggiungerebbe questi altri versetti. A volte è necessario chiamare dei testimoni, cioè non si può fare a meno. E può anche darsi che con i testimoni questa persona possa vedere anche la serietà dell'accaduto di vedere qui la cosa è seria, qui non posso far finta magari di niente. Se ci riflettiamo bene, quello che Gesù ci dice qui è che non rinuncia a noi. Cioè, portando questo testo, nello stesso momento il Signore ci sta facendo capire: io non voglio rinunciare a colui che ha peccato. Cioè, non lo abbandono, ma gli do un'altra possibilità. Il Signore Gesù, in questi 3 anni, ha dato continuamente la possibilità a Giuda Iscariota di mettere la sua vita in ordine, fino alla fine. Il testo dice che il Signore li amò tutti quanti fino alla fine, e fino alla fine il Signore ha dato la possibilità a Giuda di poter mettere in ordine la sua vita con il Signore. Questo testo ci insegna che se il Signore non rinuncia a chi ha peccato, non dobbiamo nemmeno farlo noi, noi credenti. Se un altro fratello ha peccato contro di me, io non voglio rinunciare alla sua comunione, perché qui il testo ci dice: vai, riprendilo, e abbiamo visto anche come bisogna riprenderlo, per guadagnarlo. Io voglio guadagnarlo. Allora, e prima di guadagnare il fratello, che magari, diciamo, il Signore mi insegna come fare, è chiaro che in prima linea già lo vuole il Signore, e se lo vuole il Signore, tanto più anche noi. Può succedere che la persona che ha peccato non riconosca alcun errore, o che anche ammettendo l'errore non sia disposto a ravvedersi, forse per orgoglio. Anche perché qui vediamo delle difficoltà, l'orgoglio sempre ci frena a non ammettere, a non riconoscere e a non riconciliarsi con il fratello e con la sorella. L'orgoglio ammazza l'amore del Signore. Convincere altri di peccato è una faccenda abbastanza pesante, rischiosa e faticosa, che naturalmente non garantisce alcun successo. Però non farlo, miei cari, è ancora peggio. Non farlo è ancora peggio. Non farlo è peggio perché si covano, sapete cosa? Si covano dei rancori nei nostri cuori. Il peccato può continuare e il rapporto si può raffreddare tra queste due persone. Raffreddare sempre di più, e la situazione si può complicare sempre di più. E a questo potete esserne sicuri, ci penserà il nemico. Nel caso in cui allora la prima fase non ha funzionato, non ha avuto un esito positivo, io ce l'ho messa tutta, però anche l'altro deve essere disposto. Il fratello non mi ha ascoltato, quello che il testo ci incoraggia a dire: e se il tuo fratello ti ha ascoltato, lo hai guadagnato. E se lui non ascolta, allora non ho ancora guadagnato il mio fratello. A questo punto, dice il Signore, bisogna passare alla seconda fase. Ma la seconda fase non è quella che ora io mi faccio forza e mi porto 2 bodyguard, uno a destra e uno a sinistra, per fargli vedere: no, adesso abbassati, perché sto venendo con 2 fratelli. Non è questo il senso, assolutamente. Il senso che il Signore propone, la seconda fase, è sempre quella di guadagnare il fratello. Sempre, sempre. E se perdiamo di vista questo, abbiamo perso di vista il Signore. Il fratello che dovrà guadagnare colui che ha peccato è responsabile di prendere 1 o 2 testimoni con l'obiettivo di aumentare la forza di persuasione. Cioè, con questi 2 fratelli io ho un appoggio, e poi vediamo in che cosa consiste portare 2 testimoni, per il ravvedimento e la riconciliazione, sempre con lo scopo di guadagnare il fratello. E il principio dei testimoni lo troviamo altre volte nella Bibbia, per cui e qui non è niente di nuovo, è qualcosa che già il popolo di Israele conosceva. Vediamo alcuni versetti, uno nel Nuovo Testamento, in prima di Timoteo capitolo 5, versetto 19, e questo si riferisce agli anziani della Chiesa, dice: non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Allora, una cosa è chiara, il nemico quando magari mette a male luce un anziano, un pastore, può distruggere una intera comunità. Allora non dobbiamo così facilmente credere qualsiasi cosa che ci viene detto riguardo l'anziano o il pastore, dobbiamo stare attenti, perché Paolo conosce il pericolo e dice: allora, se tu hai sentito qualche mal pensiero riguardo l'anziano o il pastore, no? Allora sii ben sicuro e che ci siano due o tre minimo testimoni che possano confermare la stessa cosa. Nell'Antico Testamento troviamo questo principio altrettanto. In Deuteronomio capitolo 19, versetto 15, dove è scritto: un solo testimone non sarà sufficiente per condannare un uomo. Qualunque sia il delitto o il peccato che questi ha commesso, il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o tre testimoni. Ecco perché nelle cause, vediamo nelle cause giudiziarie, vediamo sempre i testimoni, giocano un ruolo importantissimo. E questa idea non viene dall'uomo, questa idea è data da Dio, questo è certo. Anche se questo passo di Deuteronomio si riferisce a una questione giudiziaria, il principio è che una testimonianza multipla è più convincente. Serve anche per indicare la serietà della situazione e serve per cercare di recuperare la persona che ha sbagliato, non per ferirla o danneggiarla, ma di cercare un pentimento e una riconciliazione tra le due parti. Almeno quella deve essere l'intenzione e questo è il desiderio del Signore. Allora, la presenza dei testimoni deve rafforzare l'idea che la situazione non potrà essere lasciata irrisolta, impossibile. Il Signore non vuole questo. E se il Signore non lo vuole, allora deve essere anche il nostro desiderio. Ma che si prendano dei provvedimenti. Allora, se una persona desidera, ok, mettere ordine tra due persone, uno vuole, l'altro non vuole. Cosa facciamo? Il Signore dice: no, non puoi lasciare la cosa irrisolta. Allora vai e prendi delle persone ora che ti accompagneranno ad aiutare la persona a riconoscere dove ha sbagliato. Ma non per puntare il dito, ma per guadagnarlo nella comunione del corpo di Cristo. E questo spesso lo dimentichiamo. Cioè, in poche parole, è come se tu, noi tutti siamo il corpo di Cristo, e se ora io non ho comunione con un fratello, con una sorella, per il Signore, miei cari, ed è così, è come se tu tagli una mano e la metti da parte del corpo. Il corpo ne risente. E se questo tu personalmente non lo risenti, bisogna chiedersi se veramente fai parte del corpo di Cristo. Quindi ci saranno anche dei testimoni quando il problema sarà presentato alla Chiesa. Allora, quello sarebbe poi la terza fase. La terza fase è che questi testimoni compariranno nuovamente quando si sarà avvertita tutta la Chiesa, che sarebbe la terza fase, di dare un'altra possibilità a questo fratello o a questa sorella. Leggiamo Seconda di Corinzi 13, versetto 1. Dice: questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o tre testimoni. A questo punto è importante fare delle considerazioni. La prima considerazione è che la presenza dei testimoni è richiesta solo da un lato, colui che è ripreso e non riconosce di aver peccato e non è disposto a cambiare. Cioè, i testimoni io li chiamo solo nel momento che riconosco che il fratello, in poche parole, non vuole mettere le cose in ordine. Allora devo chiamare i testimoni, ma non prima. Perché se c'è l'accordo che io mi posso incontrare con il fratello e tra me e lui posso ordinare la cosa, ben venga. Questo è il consiglio del Signore. La seconda considerazione è che non ci viene detto chi sono questi testimoni. Riguardo i testimoni vorrei aggiungere un particolare. È chiaro che non posso coinvolgere dei testimoni a mio favore, che magari sostengono il mio diritto. Cioè, io non posso adesso prendere dei testimoni che magari in un certo senso mi stanno molto vicino. Questi testimoni devono essere testimoni della Chiesa, è naturale, però devono essere tra me e questo fratello dei fratelli o delle sorelle neutrali, è ovvio. E a volte bisogna riflettere davanti al Signore: e chi sto chiamando? Perché qui non viene detto vai a chiamare gli anziani, non viene detto. Vi faccio un esempio. In Matteo capitolo 26, dal versetto 59, i farisei e i scribi e i dottori della legge volevano trovare delle occasioni per accusare il Signore Gesù. E sono stati scelti dei testimoni, perché altrimenti non era possibile condannarlo. Allora, questi farisei non fanno altro che seguire il procedimento della legge, fino a un certo punto. Solamente che loro scelgono a loro favore, no, dei testimoni che gli hanno dato la mazzetta. Così si dice, erano corrotti, il pizzo. Allora, leggiamo questi versetti, dal versetto 59... Dice: i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: costui ha detto, io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. In poche parole, il Signore si stava riferendo alla sua vita, al suo corpo, che se voi distruggete questo corpo, in tre giorni io sarò risuscitato. E loro lo presero letteralmente, trovarono una occasione per condannarlo. Allora qui vediamo i testimoni, sì, però furono presi delle persone per appoggiare il loro favore. Ora, se noi andiamo alla seconda fase e voglio trovarmi uno, due o tre testimoni, allora stiamo attenti chi andiamo a prendere. Perché se io prendo già in anticipo dei testimoni che già hanno con quella persona anteprima dei problemi o dei disguidi, o dei malintesi o fraintesi, allora la cosa è fatta. Non raggiungiamo mai lo scopo di vincere il fratello, ma il fratello viene niente altro che condannato nel suo peccato. Però non ho guadagnato il fratello. devono essere dei fratelli in grado da poter valutare la questione da tutti e due i lati. Allora, questi testimoni devono essere neutrali, che nello stesso momento o sono dei testimoni che magari sono stati anche dei testimoni che hanno visto che questo fratello ha peccato contro l'altro fratello, allora erano presenti, oppure questi fratelli devono essere anche in grado, per cui è importante che siano neutrali, di sentire anche le accuse dell'altro fratello e valutare e dire: ma ora tu ci stai chiamando a noi, cosa è successo? Allora io spiego, sento la versione di questo fratello, sento la versione del fratello accusato, e allora questi testimoni si rendono conto e dicono: ma un momento, tu lo vedi un peccato, però in verità non lo è. Allora anche qui questi due testimoni possono essere d'aiuto in un certo senso a riconciliare le due parti, presentando e dire: guarda, in verità non è così come pensi tu. Oppure riconoscere in verità la colpa dell'altro fratello. Allora, qui non c'è posto per la simpatia che si prova per l'altro fratello. Cioè la simpatia deve essere messa da parte. Perché il Signore dice: se voi, diciamo, avete, diciamo, più, come si dice, unseen, adesso non mi viene la parola, più riguardo a quella persona perché ti è più simpatica, allora non stai facendo più la volontà del Signore. Allora, questi fratelli devono anche riconoscere e valutare se il fratello, come ho detto, ha veramente peccato contro l'altro. Perché può anche succedere che io mi trovo dei fratelli, testimoni, che già hanno dei problemi con quell'altra persona. Sarà bene naturalmente scegliere delle persone sagge, mature, persone rispettate, sia dalla persona che viene chiamata, e questi testimoni siano anche delle persone rispettate dal fratello che magari si vuole andare a ricercare la riconciliazione. A questo punto mi devo chiedere: sto chiamando dei fratelli testimoni che saranno di grande aiuto per guadagnare il fratello, oppure cerco dei fratelli che confermeranno che io in verità ho ragione, e allora gli mettiamo altro peso sopra, che alla fine questo fratello non l'ho guadagnato, ma l'ho perso ancora di più. Allora, non è chiaro se in un primo momento la funzione dei testimoni è quella di sostenere colui che si confronta con il fratello che sbaglia, portando testimonianze aggiuntive sul peccato commesso di loro conoscenza, o per fornire dei testimoni per il confronto. Ora, qual è l'intenzione? Se non sono dei testimoni diretti, ma solo per il confronto, osserviamo che non si parla di anziani di chiesa, di diaconi o pastori. Questo ci fa capire che non devono essere necessariamente i responsabili della chiesa nel testimoniare di questo confronto. Non deve essere per forza, anche se non è sbagliato informarli. Comunque debbono essere fratelli maturi e saggi nella fede, che camminano sottomessi al Signore e che ovviamente abbiano una grande serietà, senza spirito di parte, quindi devono essere obiettivi. Ok, ora passiamo alla terza considerazione, è che sono testimoni e non giudici. Allora io chiamo queste persone non come giudici, ma come testimoni. Perché a volte ci aspettiamo che ora fungono da giudici. I testimoni sono chiamati a non fare pressione esagerata ora su questo fratello o a giudicare, ma sono chiamati a far vedere il peccato alla luce della parola di Dio e invitare al ravvedimento, sempre con lo scopo di guadagnare il fratello. Per cui è ovvio che questi fratelli devono avere anche una certa conoscenza biblica, devono essere dei servitori umili e che si serviranno della parola di Dio per appunto mostrare all'altro fratello dove sta sbagliando. Ora, un'altra considerazione è che nessuna accusa dovrebbe essere presa sul serio se non è stata confermata dalla testimonianza di più di un testimone. Il peccato deve essere confermato, dice la parola di Dio qui, da due o tre testimoni. Confermata indica stabilita, attestata. Gesù non sta naturalmente parlando di un processo. E lo scopo dei testimoni è di, primo, stabilire i fatti oggettivi, per questo vengono chiamati. Secondo, persuadere con amore chi ha sbagliato. E terzo, cercare una riconciliazione. Per questo non possono e non devono essere dei giudici. È possibile che i testimoni davanti a questo confronto dovrebbero concludere che chi vuole riprendere, magari a volte può essere lui stesso nell'errore. E lì bisogna anche, se io ho chiamato questi due testimoni per il bene della nostra riconciliazione, devo anche riconoscere e ammettere di dire in verità, e qui io mi sono sbagliato, ho pensato, ero convinto, però mi sto rendendo conto ora con la convinzione di questi due fratelli, perché questi due fratelli o due sorelle non hanno altro che in mente e a cuore che i due possano avere pace, che ci sia amore, riconciliazione. Ora passiamo alla terza fase. Versetto 17 dice: se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. Ma non perché venga presentato questo scandalo all'orecchio di tutti. Non è quella l'intenzione. Ma è sempre di guadagnare il fratello. Cioè vale a dire che qui la persuasione, se non è stata sufficiente di questi due o tre testimoni, si aggiunge tutto il corpo di Cristo per far vedere, guarda quanto a noi come corpo di Cristo ci è importante che ora la mano sia aggiunta in tutto il corpo e che insieme ritorniamo ad avere quella funzione per cui il Signore ci ha creati e ci ha battezzati nello Spirito, in un solo corpo. Questa era l'idea. Allora, se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E poi, se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. È interessante. Qui viene fatto di tutto. Qui viene coinvolta una chiesa intera con lo scopo non di fucilarlo, ma di guadagnarlo. Si passa alla terza fase quando una persona rifiuta di rispondere, di collaborare in modo positivo sia con il fratello che con i testimoni. A questo punto bisogna procedere alla fase successiva della disciplina descritta da Gesù in Matteo 18. Noi abbiamo un esempio in Seconda di Corinzi, in Prima di Corinzi capitolo 5, che c'era un peccato nella Chiesa, un peccato diciamo abbastanza pesante, che la Chiesa era a conoscenza, però non aveva preso nessun provvedimento. E allora Paolo chiama la Chiesa prende provvedimento e ora la Chiesa tratta questo fratello nient'altro come un pagano e un pubblicano. Fin quando questo fratello ora riconosce il proprio peccato, si umilia, e questi fratelli della Chiesa di Corinto ancora tenevano e lo trattavano come un pagano e un pubblicano. E Paolo dice: basta, basta. Cioè, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Cerchiamo ora di vederlo come un fratello e di amarlo. Molto interessante, leggete questo nella prima e nella seconda lettera di Corinzi. Allora, la faccenda diventa ora il dominio pubblico tra la fratellanza. Questa fase mette alla prova la maturità dell'intera comunità. Quindi, se questo fratello rifiuta di ascoltare anche i testimoni, è chiamato a dirlo alla chiesa locale, sempre con l'obiettivo di persuadere il fratello e guidarlo al pentimento per poi guadagnarlo. Non si può fare a meno che coinvolgere tutta la Chiesa, anche perché nel nostro cuore ci deve essere sempre il desiderio che questo fratello possa ritornare, possa avere comunione con il corpo di Cristo. Questo può significare un rimprovero pubblico accompagnato a un invito al pentimento da vari membri della Chiesa. Allora qui vediamo che dirlo alla Chiesa non per forza, miei cari, no, qui non ci dice il testo che ora la Chiesa la intendiamo come qui, e ora c'è questo fratello seduto qui, e ora viene l'anziano, dice qui, questo fratello ha peccato, cioè non è riconoscibile il proseguimento. Ma se dice dillo a tutta la Chiesa, significa che ora, no? Se questi due o tre testimoni non sono stati sufficienti, allora coinvolgiamo tutta la Chiesa. Nel senso che la Chiesa ora è impegnata a dire: fratello, ma ti rendi conto? Cioè, ti rendi conto in che direzione stai andando? Allora c'è uno che glielo dice, poi c'è un altro che glielo dice, ma non per puntare il dito, miei cari, è sempre per guadagnarlo. Se perdiamo di vista questo, abbiamo perso di vista il Signore. Anche qui non si parla che lo debbano fare necessariamente i responsabili della Chiesa, ma è chiamato tutto il corpo di Cristo a collaborare per vincere il fratello, perché è parte del corpo di Cristo. Quello che viene sottolineato è che la Chiesa va coinvolta. La disciplina spetta a tutta la comunità e non solo alle guide della Chiesa, perché la Chiesa non è composta dei solo conduttori della Chiesa, ma ogni membro. Noi tutti siamo membri di un unico corpo che è quello di Cristo Gesù. Allora non ci sono parti del corpo come membra che siano più importanti degli altri, ma ogni membro sia importante ed è coinvolto per il bene di tutto il corpo. Noi coinvolgiamo per il bene di tutto il corpo i piedi, le mani, la bocca, tutto quanto, tutto quanto, tutto quanto è importante. Ogni membro ha la responsabilità verso l'altro membro. Tutto va fatto in preghiera e con saggezza, secondo la verità della parola di Dio, soprattutto con amore e umiltà, con uno spirito di mansuetudine, facendo attenzione alle parole con cui ammoniamo. Anche per questa fase, che non è facile, qui Paolo ci dà un consiglio. In Galati, capitolo 6, versetto 1 dice: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete voi, intende la Chiesa, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine e non con spirito di forza, con spirito con un bastone in mano, ma con spirito di mansuetudine. Allora, da che cosa riconosciamo i fratelli che sono spirituali? Quando usano uno spirito di mansuetudine. Quando io vado a parlare con un fratello e con una sorella, allora vado con uno spirito umile e manso. Non vado a gridare, non vado con prepotenza, anche se credo di aver ragione. Già stai sbagliando, non stai seguendo più la parola di Dio. In Proverbi 12, versetto 18, c'è scritto: c'è chi parlando senza riflettere trafigge come spada. Ecco, le parole sono come una spada, ma la lingua dei saggi procura guarigione. La riprensione pratica nel modo sbagliato non fa che peggiorare i problemi anziché risolverli. Non fa altro che dividere ancora di più il corpo di Cristo. Lo scopo è sempre guadagnare il fratello e non distruggerlo. Ora passo brevemente all'ultimo versetto, versetto 17, che dice: se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te. Ora, molto importante, ieri allo studio che abbiamo portato a Ruheim, alla chiesa dei nostri fratelli italiani, abbiamo detto di fare attenzione a ogni parola che noi leggiamo nella Bibbia. Ogni parola deve essere misurata. Qui dice il Signore, sia per te come il pagano e il pubblicano, per te. Il Signore non dice sia per me, ma per te. Ora, il Signore Gesù a chi si sta rivolgendo qui? Si sta rivolgendo al popolo giudeo. E i giudei come vedevano i pagani e i pubblicani? Come li vedevano? Qui non dal punto di vista del Signore, perché il Signore dice qui sia per te. Tu che sei giudeo, come vedi tu i pubblicani e i pagani?
Non facendo parte del corpo,
non utile.
Non utile, tenevano distanza. Non avevano comunione.
Praticamente distaccati.
Sì, non avevano comunione. Si allontanavano. Però questo fratello, prima di allontanarsi, cosa ha fatto per avvicinarsi?
Le ha provate tutte.
Cioè, alla fine, non sei tu che io mi sto allontanando da te, ma sei tu che ti stai allontanando da me e dalla Chiesa. Capite, miei cari? A volte magari possiamo capire magari un pensiero per un altro. Alla fine è questo fratello che non vuole ascoltare più nessuno. Cioè, in poche parole, questo fratello ha deciso e dice: oh, lasciatemi in pace, va bene? Io non ho commesso nessuna colpa, io sono innocente. La mia coscienza è pura. Quando tutta la Chiesa si rende conto e dice: no, fratello, è impossibile. E noi abbiamo fatto di tutto per amarti, per convincerti, per guadagnarti. E tu sei così ostile, così orgoglioso, e miei cari, vedete che l'orgoglio ci porta a tal punto. L'orgoglio non fa altro che dividerci dal corpo di Cristo, al 100%, dal corpo di Cristo, dall'amore, dai fratelli. Allora, se rifiuta di ascoltare la Chiesa, questo fratello deve essere come il pagano e il pubblicano. Sia i pagani sia i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, che di solito erano disonesti e collaboratori dell'invasore romano, erano disprezzati dai giudei. Per i giudei, il pagano e il pubblicano erano gente della quale il bravo giudeo si doveva tenere a distanza. Sembra strano che Gesù potesse dire queste parole apparentemente fredde e prive di amore, però se ci riflettiamo, quello che il Signore propone prima di non perderlo, allora ci rendiamo conto che è questo fratello che si sta allontanando. Gesù sta usando un uso, fate bene attenzione, un uso proverbiale e un atteggiamento che i giudei avevano nei confronti dei pagani e dei pubblicani. Perché dice come? Non è che dice è un pubblicano, è un pagano, ma trattalo come voi trattate in verità nella vostra società i pubblicani e i pagani. In altre parole, è la persona stessa, con la sua ostinatezza, che sta prendendo le distanze della Chiesa. Questo fratello che giunge a peccare in modo grave e persevera nel suo errore o nel suo peccato, anche dopo diverse riprensioni a riconoscere il proprio peccato, non fa altro che a rompere tutti i ponti con la comunità e si mette egli stesso fuori della Chiesa. Lui stesso si sta allontanando. Però resta sempre oggetto della misericordia di Dio, giusto o no? Il Signore è andato a trovare il pagano e il pubblicano, sì o no? Li ha amati, sì o no? Allora, a un certo punto, l'invito nostro è quello di dire, ora se questo fratello, in un certo senso, riconosce che si è allontanato lui stesso, si sta rendendo lui stesso pesante la vita e riconosce il suo peccato, non continuate a trattarlo poi come un pubblicano e un pagano, ma amatelo perché resta sempre il vostro fratello. Voglio concludere, vorrei leggere questi versetti di Seconda di Corinzi, capitolo 2, versetto 5 a 11. Or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me, quanto in qualche misura, per non esagerare, tutti voi. Perché questa persona appartenente al corpo di Cristo, ora è chiaro che se lui è caduto, rende triste tutta la Chiesa, tutto il corpo. Versetto 6. Basta a quel tale, questo è l'esempio che vi ho portato prima della lettera ai Corinzi, basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore, poiché anche, e qui c'è l'idea, miei cari, di guadagnare il fratello. Versetto 9, poiché anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa, vedete? Qui Paolo dice, ma se noi prendiamo sul serio il procedimento come guadagnare il fratello quando ha peccato contro di noi, nella prima fase, nella seconda fase, nella terza fase, allora cerchiamo di essere ubbidienti e fare esattamente come il Signore ci ha detto. Versetto 10, a chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io. Perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo. E ora guardate, se non succede questo, succede un'altra cosa molto negativa. E di questo spesso noi non ci rendiamo conto. Quando l'altro fratello sta cercando la riconciliazione con me e io sono orgoglioso di dire, ok, basta, hai esagerato, io non voglio avere a che fare con te. Magari tu vieni nella chiesa, io mi siedo a una sedia, tu a un'altra, però non voglio mangiare nello stesso piatto. Così si dice a volte, no? Allora stiamo attenti. Quello che dice qui Paolo. Allora dice, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da Satana. Infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Cioè, in poche parole, se qui non c'è riconciliazione e c'è ostinatezza, orgoglio, puntiglio, e dire io voglio tenere distanza con te, non voglio avere a che fare con te, è come dire alla tua mano destra, la sinistra dice alla tua mano destra, ora tu lavora per conto tuo, io lavoro per conto mio. Allora non siamo più di Cristo. E qui Paolo dice, stai attento, o state attenti, perché ora cadete nella trappola del diavolo. E il diavolo fa di voi quello che vuole, perché sarete raggirati, perché dice, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Allora non siamo più nel campo del Signore, ma bensì nel campo di Satana. Ora il testo è abbastanza chiaro. E qui il Signore ci sta invitando veramente a prendere sul serio questa parola e di metterla in pratica, da parte nostra fare tutto il possibile per vincere il fratello. Se il fratello non vuole, prendo altri due fratelli, sempre con quel desiderio di dire, Signore, abbi pietà e misericordia e aiutaci a raggiungere questo fratello. Se questo fratello non vuole, allora dice diglielo a tutta la Chiesa. Ora è coinvolta tutta la Chiesa con un solo scopo, di vincere questo fratello. Non vuole? Allora trattatelo come un pagano e un pubblicano. Tenete la distanza. Però pregate affinché lui possa ravvedersi. E se dimostra segni di ravvedimento, accoglietelo. Accoglietelo. Ora, se un fratello e una sorella sta cercando la riconciliazione con te, allora apriamo il nostro cuore e dire, Signore, qui siamo. Sia fatta la tua volontà, perché apparteniamo allo stesso corpo di Cristo. Amen.